Sono Giulio Della Rocca con il podcast Via degli Artisti in Memoria. Questo è un podcast, una serie di podcast dedicati alle persone che ci possono raccontare di un tempo che è andato, ormai quasi un secolo ovviamente, e questa è la nostra ultima possibilità di sentire dai testimoni diretti com'era la vita al tempo della guerra. Penso che prima della guerra già non ce la facciamo più a trovare testimoni oculari, ma sicuramente guerra e la ricostruzione, la grande generazione che ha fatto sì che l'Italia arrivasse a un grande boom economico. Sono personaggi interessantissimi di cui conosco a stento l'esistenza, quindi per qualsiasi suggerimento di persone, personalità, per favore la mia email è gdrocca@yahoo.com. Sarò felice di contattare grandi testimoni per questa serie particolare dei podcast. A tutti, buon proseguimento. Ecco il podcast di oggi. Presentare Vincenzo Cinniti è impossibile. È un uomo che per molti versi rappresenta Viterbo, dalla guerra di cui ci racconta in poi. È sempre stato presente in varie forme, varie attività. Non si è mai nascosto, ha sempre fatto la sua parte. È un piacere incontrarlo. Sa tanto di tutto, ha scritto un'enormità, ha raccontato ancora di più. E l'ho stimolato e l'ho riportato indietro al tempo di guerra, giusto per inquadrare l'idea. Purtroppo ci stiamo un po' dimenticando di quello che ovviamente avveniva 80 anni fa. E passeggiare per Viterbo senza rendersi conto di magari passare davanti a un rifugio bellico o a un qualcosa che era completamente distrutto, secondo me non è un peccato, ma insomma non è bene che sia così. Quindi questo sarà il primo episodio di questo viaggio nella memoria con Vincenzo Cinniti e probabilmente con altri. Per voi, Vincenzo Cinniti. Vincenzo Ceniti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te, ciao bello, come stai?
Bene, caro, ti chiamo dalla California e devo dire sono felice che la tecnologia ci permetta di fare questo salto e ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità perché veramente sono orgoglioso e un po' emozionato dall'intervistarti.
Ma non dire stupidaggini, io ti rispondo da Viterbo, dalla grande Viterbo. Vai, sono
Viterbo in
pronto.
Tuscia, Viterbo in Tuscia. Senti, caro,
Grazie.
quello che ti propongo oggi di fare è letteralmente un salto nella memoria e non ti offendere, quello che sto per dire è soltanto un motivo di rispetto e stima. Sei la memoria storica di una Viterbo che si sta allontanando dai periodi più scuri e purtroppo se ne sta un pochino dimenticando. Quindi, con la tua disponibilità, vorrei fare un salto nel passato. E vorrei riportarti ai primissimi ricordi di Vincenzo, bambino. Raccontaci i primissimi ricordi che hai.
Dunque, il primissimo ricordo è nel 1942, che avevo 6 anni e andai praticamente a fare la seconda elementare. E c'ho in mente alcuni nomi di compagni, sono tutti scomparsi purtroppo, ma che a te non ti danno nulla, ma quelli che vedono i bianchi probabilmente ricorderanno situazioni interessanti, per esempio Flavio Benedetti, Bruno Buffetti, Francesco Cerocchi, Francesco Costantini, Michele De Facendis e via. Questi sono i primi ricordi a 6 anni quando appunto andavo a scuola presso le cosiddette scuole rosse del Principe di Napoli e la mia maestra era una vivacissima maestra signorina che abitava per il corso vicino alla chiesa del suffragio e si chiamava Esther Zepponi. Poi dopo i ricordi saltano e
Aspetta,
vanno ai
aspetta,
miei.
aspetta, 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 fermo. Dunque, dove abitavi in questo momento?
Io abitavo all'Incis, cioè abitavo in Viale 4 Novembre, di fronte al Collegio Ragonesi. L'Incis era un quartier generale di noi ragazzi di allora, che eravamo tutti riuniti in questo grande palazzo di circa 36 appartamenti, e di conseguenza passavamo le giornate andandoci a trovare reciprocamente nelle varie case, appartamenti appunto fra di noi e ci ritrovavamo per i giochi nel cosiddetto Bosco dei Frati Cappuccini.
Sì,
È
come
lì
no?
che io È lì che io ho i ricordi più cari, perché lì abbiamo dato i primi calci al pallone, avuto le prime, diciamo così, insegnamenti religiosi, le prime esperienze da chierichetto, la prima comunione che ho fatto nel 1946, per cui nel Bosco dei Frati Cappuccini io sono cresciuto nella mia prima adolescenza, direi infanzia, fino all'adolescenza, quando poi dopo è venuta una seconda stagione, un'altra
Sì.
stagione nella mia.
Aspetta, 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 non saltare. Una curiosità, ce l'hai quasi quasi descritto, ma com'era la vita del bambino di 6-7 anni in questo che purtroppo era un tempo di guerra, no? A Viterbo, raccontaci che succedeva, quanto
Dunque,
eravate liberi?
noi intanto eravamo vestiti modestamente, avevamo i calzoni corti, sempre con le toppe. Io ricordo quando andavo a scuola, ci stava un bambino che era più povero di me, io ero figlio di impiegati, bene o male mi salvavo. E questo bambino, mi ricordo che aveva una cartella di fibra e per occultare il buco dei pantaloni che aveva sul sedere, lui teneva la cartella di dietro, sotto la spalla, e dunque per farti capire appunto come vestivamo. Io per andare a giocare a pallone andavo a giocare con le scarpe di mia nonna, che aveva un piccolo tacchetto di 3-4 centimetri, e io andavo a giocare con quelle scarpe. I palloni non esistevano, per cui quando a me regalarono il giorno della prima comunione un pallone di cuoio numero 3, io feci salti di gioia ed ero diventato il re dei ragazzi, perché avevo il pallone, e dunque il pallone mi autorizzava a selezionare i ragazzi che avrebbero dovuto giocare nella mia squadra. Tu giochi, tu no, e dunque le simpatie e le antipatie venivano in qualche modo espresse attraverso queste scelte. Mangiavamo bene, direi, mangiavamo bene, anche perché io non ho ricordi di fame, come ti ripeto, ero figlio di impiegati, vabbè, d'accordo, però se tu vai a guardare il secchio della spazzatura di allora, era un secchio molto modesto, cioè nel senso i rifiuti non erano come adesso che porti quintali di organico nelle pattumiere, eccetera. A quel tempo si accontentava di poco. A merenda mia madre, che abitava al quinto piano dell'Incise, mi buttava giù dal quinto piano una cartatella dove c'era un pezzo di pane bagnato con lo zucchero sopra. Noi eravamo felici, contenti di questo. Magari si andava a rubare, che ti devo dire, le albicocche, le pesche in qualche giardinetto nei dintorni del collegio. Del Collegio Aragonesi oppure del Bosco dei Frati Cappuccini, non si soffriva la fame. Certamente quando era la domenica era un pasto trionfale la domenica, si aspettava la domenica non solo perché non si andava a scuola, ma anche perché c'erano le fettuccine con il pollo arrosto. E quando andava al cinema, perché al cinema si andava la domenica, che vedevi il film nei lunghi pomeriggi, anche diciamo così, primaverili o autunnali, vedevi un film magari un paio di volte, che il film non ti piaceva, tu pensavi, io pensavo, sì, vabbè, il film non mi è piaciuto, però stasera quando vado a casa ho gli avanzi del pollo e delle fettuccine. Non ti dico poi quando si era invitati in qualche matrimonio, allora era il trionfo della gastronomia, perché lì ti sfogavi. E io ricordo che, non so, prodotti come i piselli in padella, che erano un po' un piatto un po' raro, e venivano serviti in queste occasioni, e in queste occasioni si faceva praticamente riserva, ma sempre. C'è un tipo di gastronomia sempre contadina. Io non ricordo altre pietanze fuori delle classiche fettuccine, del classico agnello arrosto, del pollo alla cacciatora, del coniglio. Non c'erano praticamente le situazioni sofisticate che ci sono oggi. Non c'era il pesce si ignorava completamente. Tutt'al più a Natale ci poteva essere l'occasione di un contatto con. Però finiva lì, non era che noi stavamo bene, felici, contenti, sempre sporchi, sempre con i nastri rotti, sempre con le scarpe
Vincenzo,
sfondate, ascolta, scarpe sfondate ma protette dai bulloni. Tu non sai che gli scarponi di allora, per evitare che si sfondassero, perché non è che oggi si rompe un laccio e compri la scarpa nuova, a quei tempi, per evitare che si sfondassero gli scarponi, si mettevano sotto i bulloni, si andava dal calzolaio che metteva dei bulloni, cioè dei chiodoni con la testa molto grande che facevano una superficie di ferro, diciamo così, perché erano fitti, e su questa superficie di cuoio. E noi stavamo lì in quel modo, ed era la nostra vita, stavamo felici. Io ricordo quegli anni 40-50 dopo la guerra di felicità, ed anche la guerra che io ho vissuto intorno a
Aspetta,
7-8 anni.
aspetta, aspetta, alla guerra ci torniamo fra un attimo. Finisci di raccontarmi questa cosa sugli abbigliamento. Hai detto che avevi i pantaloncini corti, d'inverno invece.
Ascolta, quando feci la prima comunione, mia madre mi confezionò una camicia con uno scampolo di paracadute di un americano. Dunque, quando dopo la guerra, appunto, cadevano i paracadutisti, cadevano gli aerei, eccetera, si andava intorno a questo relitto per cercare di rubacchiare quello che potevi. E mi ricordo che mia madre riuscì ad avere uno scampolo
Paracadute, paracadute.
Di sete di paracadute, e con quello mi fece la camicia. Per quanto riguarda invece la giacchetta e i calzoni corti, mi rivoltò praticamente un vecchio vestito, tant'è vero che il taschino anziché a sinistra ce l'aveva a destra, e fece appunto la comunione con questo abbigliamento. Sì, però non, per noi non era un pensiero quello, non credo. Io ho dei nipoti che hanno 15, 16, 20 anni che parlano di shopping, parlano di vesti, parlano. Noi non parlavamo di queste cose, non ci interessavano.
Senti Vincenzo,
Scusa, che ho bevuto, sì, dimmi, sì.
prego, prego, ti richiedevo, d'inverno, col freddo, come ci si difendeva?
Beh, d'inverno, sì, d'inverno effettivamente era più complicata la situazione, perché io avevo un cappotto di un americano, avevo un cappotto verde che mio zio, che era prigioniero in India, portò dall'India, e io mi misi questo cappotto. Per me era una cosa eccezionale, perché c'avevamo dei basque, delle scopolette, delle sciarpe, e poi però sempre con i calzoni corti, per cui i calzoni lunghi non usavano, perché i calzoni lunghi messi addosso a un bambino di 10-15 anni erano una ostentazione che veniva in qualche modo criticata, perché volevi fare l'uomo, perché volevi precorrere, diciamo così, i tempi dell'età. Tu dovevi avere i calzoni corti fino, diciamo così, a 7-8 anni, poi tutta il più ti mettevano i calzoni alla zuava, cioè calzoni, come tu sai, fermati alla caviglia da un laccio. I calzoni lunghi io l'ho messi quando ero 20 anni, 25 anni. Prima i calzoni alla zuava, si andava a scuola con i calzoni alla zuava. Tutti avevano. Raramente tu incontrai un ragazzo con i calzoni lunghi e veniva preso in giro, o quantomeno non tanto preso in giro quanto veniva additato. Ricevi quello è grande, e dunque si comportava da grande, già fumava, perché il desiderio nostro era quello di fumare le sigarette americane, le famose Chesterfield,
Come no?
Colombo, le famose Camel, erano queste le sigarette. Tu pensa, un altro grosso desiderio nostro era quello della gomma americana. Nel 45 io ricordo un episodio come se fosse adesso. Vidi due americani che a Piazza del Comune entrarono nel bar centrale di Piazza del Comune e mangiavano la gomma americana, cioè masticavano. Io li seguivo incantato, diciamo così, no? Da questo loro atteggiamento tipico, che poi dopo è stato eternato nei film da Frank Sinatra,
Certo.
entra dentro il bar dietro a loro, ordinarono due aperitivi, uno si tolse la gomma americana dalla bocca e la appiccicò sotto il bancone. Io aspettai che loro uscivano dal bar, entrai nel bar, presi la gomma che lui aveva appiccicata sotto il bancone e me la divorai. E me la divorai.
Incredibile.
Una cosa nauseabonda per me era la farina lattea, perché il latte, quando arrivarono gli americani, loro portarono il loro mangiare in scatola, tutto era in scatola. Noi eravamo abituati, diciamo così, invece a situazioni ben diverse, più contadine, più genuine. Direi anche più saporite, il profumo che emanava una pagnotta di pane fatta con le patate era una cosa indescrivibile che non riproverò più. E dunque di conseguenza queste lattine, questi cioccolati, tutto confezionato, per cui c'era questa farina lattea che puzzava in una maniera atroce. Quando mio padre mi fece il presepio, per mettere la neve, diciamo così, sul muschio, sul vellutino, la irrorò con questa farina lattea. Io non mi raccolto di questo fatto, mi avvicinai al presepio e dissi: Madonna, che puzza questo presepio! Puzza come il latte che ci dai alla mattina. E lui disse: sì, ci ho messo la farina lattea. Per cui, per dirti che queste intromissioni americane poi alla fine non erano così gradite, perlomeno se penso ai gusti miei.
Certo, senti Vincenzo, ti voglio riportarti fisicamente all'interno della tua casa. Vorrei che ci descrivessi sia la tua stanza che la cucina dove la mamma preparava il pranzo, la cena, eccetera.
Dunque, il posto di raccoglimento familiare era la cucina. Noi avevamo una cucina che era riscaldata da una specie di caldaia che andava a carbone. E noi, io vivevo con mio padre, mia madre, mia sorella e mia nonna. Tutti i giorni mia nonna, poveretta, doveva andare giù nello scantinato, prendere una balla di carbone e portarla su a piedi. 96 scalini, 96 scalini, si faceva 96 scalini per andare a prendere tutti i giorni. Dunque, il luogo di raccoglimento era la cucina, è lì che noi vivevamo e io mi affacciavo da questa cucina, da questa stanza destinata a cucina, al quinto piano, e ti puoi immaginare che dal quinto piano vedevo dei panorami stupendi e davanti c'avevo praticamente la palanzana. Alcuni anni dopo, molti anni dopo, memore di questa visione e preso da una forte nostalgia, ebbi il coraggio di riandare praticamente in quella casa, bussare alla nuova inquilina e di spiegare la situazione. Lei mi disse: Venga, la faccia affacciare dalla cucina. Io avevo in mente questa palanzana che vedevo dalla finestra della cucina e non l'ho vista più perché era tutta occultata da grandi palazzi. Poi dopo avevamo le nostre camere da letto, io dormivo con mia nonna
Che
e
c'era nella tua
quando,
stanza, oltre il letto, che
ma
altro c'era?
io ma oltre a lui c'avevo una piccola scrivania che mio padre me la fece costruire ad occhio, proprio dal falegname che stava in via San Leonardo, dal falegname che si chiamava Alessandro, detto Lisandro, il quale lì in via San Leonardo c'aveva praticamente una bottega di falegnameria dove mio padre qualche volta mi ci portava e io mi inebriavo nel sentire il profumo del legno, dello spirito che lui strofinava sul legno per lucidarlo nei casi praticamente di un tavolo, di una sedia, eccetera. E lì mio padre mi confezionò, appunto, fece lui il disegno di una piccola scrivania che aveva, diciamo così, anche delle piccole scanzie per mettere per mettere i libri. Ed era per me il mio regno quello, sì, era il mio regno. Come ripeto, però questo profumo del falegname me lo porto ancora appresso, sì, me lo porto ancora appresso.
Senti, la cucina ci hai detto del fatto che era il punto riscaldato della casa, dove vi trovate, ma com'era la stufa dove cucinava tua madre, ad esempio?
La stufa alimentare era una stufa di ghisa nera che riscaldava, credo, una specie di angolo cottura, perché noi avevamo un termosifone, perché l'Incis venne, il famoso Incis, venne costruito negli anni 30, quando Viterbo ebbe un'esplosione edilizia, diciamo così, forse non ce l'ha più avuta negli anni successivi, dovuta al fatto che era da poco diventata capoluogo di provincia. Tu sai che Viterbo divenne capoluogo di provincia nel 1927, e in quel periodo ci fu una grande esplosione, diciamo così, urbanistica. Tutti i grandi palazzi che ancora esistono, pensa al Palazzo delle Poste, pensa al Palazzo del Paolo Savi, pensa al Palazzo del Buratti, l'Incis, le case dell'Incis, le case degli impiegati, erano quelle le case degli impiegati. Tieni presente che a quel tempo il Partito Comunista era piuttosto ben organizzato. L'Italia era divisa in due blocchi, i democristiani e i comunisti. D'accordo? E quando era il 1º maggio, che era la festa del Partito Comunista, io ricordo che per via 4 novembre, alla mattina presto, si alternavano gruppi di famiglie, gruppi di giovani, di amici, eccetera, che andavano a fare la scampagnata alla Palanzana. Che andava a fare la scabella Palanzana, e quando tornavano, che avevano bevuto qualche bicchiere di troppo, c'era un po' di tensione. Io ricordo che c'era un po' di tensione, tanto che mio padre iva di uscire la sera del 1º maggio, perché in giro, intorno, diciamo così,
C'erano le botte.
all'imbrunire, c'erano le botte, non lo so, cantavano, bandiera rossa, e allora c'era un po' di tensione, perché io invece appartenevo alla schiera degli impiegati, cioè l'impiegato era, mio padre che era impiegato, non era un lavoratore, capito? Lui non apparteneva ai lavoratori. I lavoratori erano
Certo,
quelli che stavano,
certo.
erano quelli che avevano a che fare con la manualità. L'impiegato era il colletto bianco, e dunque di conseguenza c'era un po' questa divisione. E io l'avvertivo questa divisione. Tant'è vero che quando qualche volta andavo a Piano Scalano a vedere le partite di pallone, lì entravo in un altro mondo, un mondo che non conoscevo, e che una volta Edito Megarini, che era praticamente il patron del Piano Scalano, mi disse: "Vuoi venire a giocare a pallone con noi?" E dico: "Sì." E allora mi dette un paio di scarpe, andò in un magazzino, mette un paio di scarpe vecchie da pallone. Io trionfalmente le portai a casa, e mio padre disse: "Dove le hai prese?" "Queste me l'hanno data a Piano Scalano, riportigliele giù subito." Per dire, c'era proprio una divisione netta fra i colletti bianchi e i lavoratori, che adesso non si avverte più, ma a quel tempo io l'avvertivo, o perlomeno forse esagero in questi
Senti,
ricordi, però ci sono.
in questo che ci dici, devo desumere che Piano Scarano era vissuto da persone che invece lavoravano, tra virgolette, lavoravano.
I lavoratori, ma anche oggi. Poi la viterbesità che tanto noi decantiamo è una viterbesità che allinea, attecchisce, nasce soprattutto nel quartiere di Scalano, non tanto di San Pellegrino, perché San Pellegrino è stata in qualche modo considerata più un monumento che non un quartiere vivo. Piano Scalano invece, ma anche adesso, quando tu dici: "Oh, Bonucci di Piano Scalano", per dire, è proprio viterbese,
Certo,
non tipo di Piano
certo,
Scalano, ragazzi. Mica
certo.
scherziamo, capito? Capito? È come uno che nasce a Venezia e uno che nasce a Capronzi di Sotto. Quello che è nato a Venezia Dicevo, io sono da Venezia, c'è differenza, eh. Vabbè, facciamo un po' di divagazioni.
Senti, su questo poi ne riparleremo magari anche in altre occasioni, perché l'aspetto proprio sociale, no, antropologico dei quartieri è molto interessante.
È
Però
molto interessante.
ti voglio riportare indietro, no, dal primo ricordo di 6 anni della maestra Esther delle scuole rosse, che sono ancora scuole rosse, stanno ancora lì, no,
Certo,
giusto?
si chiamano ancora scuole rosse, certo. I primi compagni di scuola.
Che ci ha
Dai, dai.
citato qualche nome, no? Però purtroppo questo primo ricordo è legato ovviamente al periodo, no, quello più tragico, no, della Seconda Guerra Mondiale, che tu ci hai detto non essere stato terribile per te, perché comunque hai mangiato,
No,
comunque
non
eri
è,
abbastanza
non
felice, no?
è. Sì.
Però raccontaci di questa cosa che purtroppo ci stiamo dimenticando. Dalle 2 alle 3 c'erano, no, le sirene antiaeree, dovevate scappare. Che succedeva?
Sì, dovevamo scappare, dunque noi stavamo a casa finché si poteva. Io mi ricordo che si andava giù negli scantinati dell'Incis e ci si proteggeva praticamente negli scantinati perché l'Incis era un mega edificio di 5 piani, proprio prima che arrivassero le bombe a distruggere lo scantinato, praticamente ce ne voleva, e dunque ci rifugiavamo lì. Poi nel 1943-44, quando i bombardamenti si intensificarono, mio padre prese tutta la famiglia e andò ad occupare uno spazio all'interno del mega rifugio sotto il Palazzo Vico. Sotto il Palazzo Vico, che era il palazzo antistante l'ex ospedale in via Sant'Antonio, quello
Sì.
per intenderci che si innalza davanti all'ex camera mortuaria. Lì noi vivevamo insieme ad altre famiglie. C'avevamo un angoletto, una cucina in comune. Io ricordo che mi mandavano a letto vestito in modo che quando suonava la sirena di Piazza del Comune, che annunciava l'arrivo degli aerei, degli cosiddetti alleati inglesi, americani, eccetera, noi scendevamo di un piano sotto e andavamo nelle grotte sottostanti. Recentemente, qualche anno fa, ci fu un recupero di questo Palazzo Vico e anche delle grotte sottostanti. Io ho avuto modo di vedere insieme, diciamo così, ad altri il recupero di queste grotte, che sono molto interessanti. Io ho ricordato molte cose, come per esempio quella di quando nel 1944 un forte bombardamento costrinse le suore del vicino convento di Piazza della Morte di raggiungere il nostro rifugio. Tu pensa che le suore di clausura non è come le clausure di oggi, che escono e entrano così. A quel tempo non si usciva dal convento, però in caso come questo il vescovo dette praticamente ordine alle suore di raggiungere il più vicino rifugio, che era il nostro. E dunque arrivarono queste 30-40 suore in questo rifugio, occuparono un po' vari spazi, e per, diciamo così, in qualche modo garantire la loro intimità, venne edificato un tramezzo in una grotta che lì praticamente li isolava dagli sguardi indiscreti di altri. Poi a un certo momento si sono resi conto che così facendo avrebbero fatto la fine del sorcio, nel senso che se
Certo.
cadeva una bomba, allora ributtarono giù questo tramezzo. E vabbè, una delle donne che cucinavano per tutti, che era la sora Annetta, un giorno disse: facciamo un bel ragù. E allora si organizzò con quello che si poteva e questo grande pignatto cominciò a cucinare questo gran ragù. La sirena di Piazza del Comune, che
Comune.
annunciava l'arrivo dei bombardieri, costrinse tutti praticamente a andare nel rifugio. Una bomba cadde, frantumò i vetri, che caddero tutti dentro il ragù perché l'aveva messo sulla finestra per raffreddarsi. Quando risalì, vide che il ragù era stato invaso da tutti questi detriti, praticamente di vetri della finestra. Lei, senza scomporsi, prese una pinzetta di quelle che oggi vengono adoperate per levarsi i peli, eccetera, e uno per uno levò. Questo per dire, levò tutti i pezzi di vetro, questo per dirti che non si buttava niente. E quando ci fu notizia che era stato assalito un camion con delle scarpe americane, tutti gli uomini, i capofamiglia, si precipitarono sulla Cassia in prossimità di questo camion che si era ribaltato per prendere le scarpe, capisci? E mio padre, nella confusione, tornò con due scarpe destre e noi ce ne mettemmo lo stesso.
Senti, ma una cosa logistica non capisco di questo rifugio. Mi sembra, da come ne parli, mi sembra una cosa molto organizzata, molto strutturata. Chi è?
Erano 4-5 famiglie, addirittura si allevava il maiale, si allevavano i polli, i conigli, c'era una specie di cortiletto che ancora esiste, uno spazio esterno a questo palazzo di Vigo, dove io ricordo che si ammazzavano il maiale, si ammazzavano i topi, perché non ti lasci immaginare i topi che c'erano, per cui c'erano trappole dappertutto e quando si dovevano uccidere questi topi, si vendevano per la coda e un bidone con della calciviva. Io ricordo che vicino alla porcareccia c'era questo bidone con la calciviva e si ammazzavano i topi e così. Ma il topo faceva parte. Oggi se tu trovi un topo dentro casa, cominci a urlare, scappi, corri.
Certo.
A quel tempo convivevi, cioè erano proprio, come dire, disagi che adesso sembrano impensabili, ma a quel tempo erano. È come il Covid, no? Ci devi convivere, e dunque quando ci devi convivere stai in allegria, insomma. Io non ricordo, purtroppo, cioè purtroppo, io non ho avuto mai, come dire, problemi di persone care che mi sono morte. Ho avuto questo momento della guerra come un ragazzo che gioca. Che gioca a sassate, gioca con la terra, capito? Stavo lì, alla, certo, con una freddezza.
Questa era la mia
Sì.
prossima domanda. Eravate cinque famiglie, c'erano sei dei ragazzi, no? Come giocavate? Che
Sì.
facevate tutto il giorno?
A sassate, giocava a sassate. Sì, perché la palla non c'era. E di conseguenza giocavamo sempre a contatto con la terra, stavamo. Io ricordo, facevamo delle buche con i piedi. Non è che facciamo giochi. Le ragazzette c'avevano un cerchio, c'avevano la campana, però noi ragazzi, ecco, un gioco era i tappeti. Facevamo
Sì.
praticamente il Giro d'Italia con i tappeti, che tu te lo
Sì.
ricorderai, si
Come
faceva
no?
dei percorsi e si mettevano i tappeti e dentro il tappeto ci mettevi la figura del ciclista del cuore. Il mio ciclista del cuore a quei tempi era Fausto Coppi, ma già nel 49, però la guerra era già passata, siamo già in
Certo.
una seconda fase
Certo.
in quel momento. Quello che volevo sottolineare è che i morti che si vedevano, cioè io ne ho visti parecchi di morti, perché tutti i morti della Videco bombardata venivano portati lì nella camera mortuaria dell'ospedale. Io stavo lì davanti. Quella salitella che da via Sant'Antonio
Sì.
sale alla camera mortuaria era piena di cadaveri. Io vedevo questi cadaveri con un'indifferenza che oggi non ce
Impensabile,
l'avrei, no, ovviamente,
impensabile.
però forse vabbè.
Senti, questo era il 1943-44, poi a un certo
Cena,
punto
cena, guardi.
saranno passati gli alleati, no? Per così dire, giusto?
Sì,
Questo te lo ricordi?
certo. Beh, sì, perché poi l'alleato, tutta la letteratura, i cosi, i marocchini, i negri, le donne che venivano in qualche modo frequentati in un certo modo, per cui c'era. paura di queste persone esterne che venivano. Io ricordo, per esempio, che quando incontrai la maestra nel 1900, la mia Ester Zapponi nel 1944-45, la rincontrai, mi venne spontaneo fare il saluto romano e mio padre mi disse: fermo, per carità, il saluto romano non si fa più. Dunque, io ricordo quel momento, come per dire, cambiò completamente scenario, no? Prima, quando incontravi il maestro, facevi il saluto romano, alzavi la mano destra e lo salutavi,
Certo.
era proprio tipico questo
Sì.
atteggiamento. Io per abitudine lo feci ancora e mio padre disse: fermo, no, si fa più, questo qui non si fa più. E per cui ci fu tutta un'altra, diciamo così, situazione che vivemmo poi con la nascita della Democrazia Cristiana,
Senti,
tra
ma
Partito
tu
Comunista.
fermo, 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 restiamo al 44. Ma tu non avevi idea che il Partito Comunista o Partito Fascista o Partito questo o quell'altro fosse al potere, i giochi politici? Tu sei cresciuto, i primi ricordi del 42, sei cresciuto che c'era la guerra, giusto? Quella era la tua vita normale.
Certo. Io no, io ricordo che i big di questi partiti, nell'agone, diciamo così, elettorale, subito dopo la guerra, venivano a Viterbo, per i grandi comizi che venivano fatti soprattutto in Piazza del Comune.
Certo.
Ricordo De
Senti, però,
Gasperi,
no, però
Togliatti, Nenni.
per il dopoguerra ne parleremo
Questi
un'altra
qua,
volta,
sì.
Vincenzo. Fermiamoci al 44. Raccontaci
Sì,
quando sei
va
tornato a
bene,
casa. Raccontaci quando sei tornato a casa. Che è successo? Che hai trovato? Com'è tornata alla normalità la vita? 44, 45, quindi.
ok. Sì. Beh, 44-45, la bicicletta.
Dai.
Quando mi regalarono la bicicletta, io capii che sì, capii che c'era qualcosa di ormai di rassicurante, di sereno, di bello, e intensificammo quelle attività che facevamo già nel Bosco dei Frati, dal punto di vista organizzativo. Per esempio, negli anni 47-48 organizzammo i primi spettacoli teatrali, le prime riviste che facciamo noi, le prime ragazzette, la bicicletta, poi il motorino, erano tutti praticamente, come dire, segnali di una ripresa che era nell'aria, che stava rinascendo. Sì.
Senti, però ti voglio fermare al 44-45 perché voglio, se riusciamo, voglio cercare di immaginare come cambiò la vita verso la fine della guerra. Nel senso, passano gli alleati, proseguono.
Ma tu
Che succede?
considera, che Viterbo nel 44-45 era distrutta per il 60% delle sue abitazioni. Io ho davanti agli occhi via Cavour, San Sisto, cioè situazioni apocalittiche che non sono inimmaginabili. Quando cadde la bomba a San Sisto, uccise il parroco, non mi ricordo come si chiamava. Oggi con i sistemi di oggi si sarebbe saputo in un momento: è morto il parroco. Capito? Si parlava, cioè le notizie si trasmettevano a voce, e c'erano praticamente queste situazioni apocalittiche. Noi giocavamo tra le macerie, direi quasi con indifferenza. Facevamo addirittura a scuola, chi faceva inglese e chi faceva francese, si creavano due, diciamo così, bande, le bande dei francesi e le bande degli inglesi, e si faceva fra di noi a sassate tra le macerie. Dunque, le macerie che stavano intorno al Buratti, via Tommaso Gardetti,
Sì.
erano praticamente atroci, perché tubi dell'acqua rotto, allagamenti, frane, era proprio tutta una situazione. Io non riesco a immaginare, io non è che pensavo come faremo adesso, come faranno a ricostruire tutto. Niente, ho assistito a questa ricostruzione, diciamo così, con direi anche con sorpresa, perché c'era un grande fervore
Sì, però
di questi
questo,
cantieri.
Vincenzo, perdonami, questo qui ne dobbiamo parlare un'altra volta, perché io ci tengo particolarmente alla grande generazione della ricostruzione, ma questo è tutto un altro argomento che probabilmente eri pure un pochino più grande, cioè avevi tutto un altro atteggiamento. Finiamo con la guerra. 44-45, parli di devastazioni apocalittiche, no? Di bambini che ovviamente hanno una riserva infinita di sassi, perché no, è tutto maceria, no? E, però
Certo, certo.
in qualche
Io andavo a
maniera.
scuola.
Però mi hai mai
Sì.
sorpreso questa cosa della scuola? Ma, cioè, tu durante tutta la guerra sei andato a scuola?
Certo, si andava a scuola e solamente nel 1944, quando ci fu quel grande bombardamento, le scuole vennero sospese. Ma noi andavamo a scuola con i vetri rotti, e andavamo a scuola a turni, alcune classi di mattina, alcune classi di pomeriggio, per cui non c'era l'interruzione della vita sociale, non c'è stata, io non l'ho avvertita, tant'è vero che mi bocciarono. A me nel 1940, sì, nel 1947, mi bocciarono in quarta elementare perché avevo frequentato pochissimo, ma questo vuol dire poco perché anche gli altri avevano frequentato pochissimo. Io c'ho il maestro Brienza, il quale aveva ancora la bacchetta sulle mani, perché allora i maestri avevano la bacchetta sulle mani. Se tu non rispondevi bene, ti comportavi male oppure, dovevi dare il palmo dalla mano aperta e il maestro ti bacchettava, ti faceva pure male, ti faceva pure male. E io poi c'è stato un periodo della mia vita che ricordo con grande tenerezza e grande affetto, è quando nel 1946, che avevo 10 anni e feci la prima comunione e facevo la quarta e passai in quinta dopo aver ripetuto, ovviamente. Perché ho detto che ho ripetuto, in quinta e mi sono approcciato al collegio Lagonesi, perché mia madre mi disse vai a scuola lì, perché lì c'è più educazione, c'è più religiosità, c'è più lascia stare le scuole pubbliche, perché sai, c'era sempre un fatto di classe, capito? E mi mandarono al collegio Lagonesi e lì ho passato nel 46 praticamente una stagione bella, ricca di ricordi, come per esempio diciamo così, il disagio di non essere interno, cioè di non dormire e mangiare come facevano i ragazzi che venivano dalla provincia, cioè i ragazzi che venivano dalla provincia, che erano frequentatori del collegio Aragonesi, avevano praticamente la retta, erano a convitto, erano a pensione, dormivano, mangiavano e facevano merenda. Io invece, che ero esterno, dovevo soltanto ritornare a casa e dunque non mi era consentito di mangiare e di fare merenda. E per me questo qui era un cruccio enorme, tant'è vero che quando andavano a fare merenda io li vedevo e con la bava alla bocca, ma sai che
Certo,
mangiavano? Ma una
dimmi.
mela e due noccioline americane. Mangiavano una mela e due noccioline americane, tutti di conseguenza, non è che mangiassero un granché, però era per me un motivo praticamente di
Certo.
sofferenza. Sì,
Certo, senti,
questo.
ti riporto indietro di un anno, 45.
Sì.
Raccontaci la fine della guerra. Che ti ricordi, che è successo, le notizie, come avete saputo, che è successo, una festa, vi siete abbracciati, raccontaci.
No, 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 non c'ho ricordi. Purtroppo questi ricordi non ce l'ho. Il fatto che era una festa e ci siamo abbracciati, no. Io non ho avvertito questo passaggio. Mi dispiace di deluderti dal punto
Figurati.
di vista delle informazioni, però io non c'ho questo passaggio, diciamo così, cioè la morte di Mussolini, diretta Petacci, tutte queste cose le ho apprese dopo attraverso film, documentari, letture. Io in quel momento non le ho apprese queste cose. Dico solo che c'era ricordo solo che c'era una grande tensione sociale, quella la ricordo, una grande tensione sociale. E che De Gasperi era considerato allora l'uomo della provvidenza, perché avevamo una cattiva, ci avevano dato, inculcato una cattiva, diciamo così, immagine di Stalin. Stalin era il baffone, era colui il quale voleva in qualche modo dominare l'Italia, portarci tutti in Russia, c'avevamo questa immagine, e De Gasperi era l'uomo a cui si agganciava la Chiesa, il Papa, ed era rassicurante. Io ricordo questo qui, questa
Ho
situazione
capito.
qua, diciamo.
Senti, dunque diciamo che non hai i ricordi, non nel 45, però chiaramente
Nel
dal 46
'45 su
in poi.
questo ricordo della Coppa Americana e gli americani, dalla Jeep, di un apparecchio che cadde sotto la palanzana che andammo a derubare, perché a quel tempo, e quando cadeva un apparecchio, per noi ragazzi del tempo la cosa più ambita era quella di andare a prendere i cuscinetti, perché con i cuscinetti che non si trovavano si facevano le carrozzette, e di
Certo.
conseguenza si faceva un pezzo di legno con un piccolo timone davanti, e si mettevano quattro cuscinetti, due grandi dietro, due piccoli davanti, e si veniva giù per le strade in discesa,
Fantastico.
seduti sulla carrozzetta, capito? Per cui sbattevi di qua, sbattevi di là, però chi aveva la carrozzetta più raffinata, più piccola, perché la carrozzetta doveva essere piccola, doveva essere facilmente trasportabile, tu te la mettevi sotto braccio e camminavi con la carrozzetta. Poi dopo, quando c'era la ricesetta, montavi sulla carrozzetta. Ecco, io non ho avuto mai, diciamo così, lo stornavello bello, la carrozzetta bella, però ricordo quando noi andavamo intorno a questi, e ricordo anche l'odore acre della gomma bruciata che emanavano questi residui bellici e che ci affascinavano tanto, sì, ci affascinavano tanto, ci affascinava la
Quindi il
Jeep.
45, se ho capito bene dalla tua descrizione, da una parte la vita continuava, dall'altra c'era questa voglia, no, di ricostruire, cosare, fare, ad esempio,
Beh,
giusto?
se tu consideri che la prima casa ricostruita dopo la guerra fu praticamente l'edificio di Piazza della Rocca, dove per alcuni anni c'era l'ente Maremma, quello da capo, capito? A via
Sì,
Matteotti,
sì.
accanto all'edicola. Quella è stata la prima casa ricostruita. E poi dopo venne ricostruito il convento di San Francesco, il convento di San Francesco. Sì. Dunque c'era un fervore,
Sì,
i
però di
cantieri.
questo ne dobbiamo fare una puntata apposta, perché la grande generazione della ricostruzione, secondo me, ha segnato un evento epocale in Italia, e di questo bisogna che ne parliamo con calma, perché non so se sei d'accordo, ma lì abbiamo fatto il grande il nostro paese, lì abbiamo costruito le premesse per il boom economico, eccetera, eccetera, no? Però finendo questa prima puntata, che comunque sono passati 50 minuti, è stata una volata, perché i tuoi ricordi sono meravigliosi, meravigliosi. Senti, quindi diciamo che, così per sommare un po', no? Attraverso i tuoi ricordi dal 42 al 45, sì, c'è stata la guerra, sì, c'era questa disponibilità di sassi infinita per giocare a sassate, però tutto sommato la vostra vita è andata avanti in quegli anni.
Sì, è vero, è vero, è vero. Non abbiamo, io personalmente non ho avuto problemi di futuro, ho sempre visto al futuro, non ci ho mai pensato, non ci si pensava. Oggi il ragazzo di oggi, appena esce da scuola, appena è laureato, pensa subito al posto, al lavoro. tempo non ci si pensava, si era un pochettino più probabilmente meno attenti di oggi a questi avvenire, a questi futuri. Era un po' più, c'era più fatalismo, c'era più fatalismo. Vabbè, poi sai, guarda,
Però
tu mi stai indagando su età 8-9 anni, insomma, voglio dire, non è che ieri, insomma, capito? Dai, io
certo. Però
già dei
insomma,
episodi.
a fianco ai topi che ci hai ben descritto, però c'era pure il maiale, il che
Poi
significa
c'è pure il
che si
maiale,
mangiava
certo.
pure bene, no? Diciamo, mo adesso.
Ti mangia pure bene, sì.
Ora, il ragù ai calcinacci magari non tanto, però insomma è stato un periodo interessante, no? Senti Vincenzo, io questa la definisco la prima puntata, perché come ti ho detto all'inizio sei una fonte di memoria e saggezza infinita e avrei piacere e lusinga di poter continuare quando possiamo entrambi.
Va bene,
Io ti
d'accordo. Adesso io
ringrazio.
mi assento qualche giorno che
Sì.
devo finire alcune cose, poi dopo ci risentiamo, d'accordo? Sempre attraverso questo
Sì, sì,
procedimento con Maria
sì,
Elena, mia nipote che sta qui vicino e che lei sa
sì, 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 s presto, caro.
Saluto. Sì, ciao, ti saluto Mario Neri.
Ciao.
È il giorno giusto per pulire, non ti distrarre, sta ma senti, fa sparirci che cartaccia, è felice la caterinaccia. In a scale from 1 to 10, can you be there? Boy, yes I am, I don't even know why, you make it out into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino, non leggi sta per terra, butta nel gistino. Pulì e spazza, eppure ramazza, l'amore tuo e non voglio ricordare. E sbaglio se ti cerco, ma aiutami a